Ciao a tutte e tutti, siamo persone di differenti collettivi attivi in solidarietà nella la causa palestinese, sparsi in giro per l'Italia. E, abbiamo deciso di iniziare a fare una serie di azioni comunicative per far tornare a parlare i compagni e le compagne palestinesi in un periodo storico in cui la pandemia monopolizza l'informazione. Prima di iniziare con la discussione, ci ascoltiamo un pezzo dei 47 Soul, Intro to Shamstep. What's the soul of the 47? What's that soul in the 47? Sham put the soul in the 47. No wage and no guarantee. No landlord on your back now. No country, no form. Back to the peasant, to the fellaheen born.
درب القوافم نعرفها طفني ورود تلم تلم ربي لمعبود راسمة صنع العهود وقت الحزم حنا لجنود حرب وسلم رغم عن حدود عنا حلم الغياب نستقبلها يا ابن العين يا ابن النهر يا ابن النبع يا ابن البحر ابن السنكون الزنقة هاي الزقة وهاي احنا بنت العين بنت النهر بنت النبع بنت البحر بنت السنكو والسنقة هاي الصفقة وهاي حنا
L'audio che stiamo per ascoltare è una discussione che avevo avuto con Khalil, che è un compagno di Gaza e che sarebbe dovuto essere in diretta, ma che a causa del taglio dell'elettricità e della connessione internet che c'è a Gaza non è stata potuta essere fatta in diretta, che quindi è stata inviata da Khalil direttamente. Khalil è un compagno di 20 anni che appunto viene da Gaza, un militante di BDS ed è un attivista per i diritti umani. Studia scienze politiche e vuole proseguire i suoi studi con un master sull'apartheid imposta dal governo israeliano, cercando di finanziarsi con un crowdfunding. Oltre allo studio si occupa anche di insegnamento della lingua inglese e collabora con diversi musicisti sotto il nome di Gaza Blues, con cui hanno rifatto delle canzoni popolari palestinesi collezionate in un album che si può trovare online e si chiama Tyrant's Fear Song. È affetto da un cancro alla colonna vertebrale, periodicamente ha bisogno di cure quasi mai presenti sul territorio gazawo, che lo portano a dipendere effettivamente dai permessi delle autorità sioniste per farsi medicare a Gerusalemme. Ed è proprio in questo contesto che alcune compagne sono entrate in contatto con lui quando era in riabilitazione post trapianto di midollo presso l'ospedale Al-Mokassed di El Quds.
كلنا عندن دبابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي لنهار ترا ترا ترا.
È di qualche giorno fa la notizia che il sistema sanitario a Gaza è prossimo al collasso. A detta del responsabile per l'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'emergenza Covid-19, nella striscia di Gaza entro pochi giorni non sarà più possibile occuparsi dei casi gravi causati dal Covid. La delicata situazione quindi che fa di Gaza una prigione a cielo aperto, basti pensare che ci sono più di 2 milioni di persone in un territorio circa un sesto della città di Torino. Non fa altro quindi quindi che alimentare le già esistenti dinamiche di oppressione da parte dello Stato sionista. Ricordiamo quindi che anche Gaza è sotto embargo dal 2007, niente può entrare o uscire senza lasciapassare di Israele. يا شهداء غزة الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار روحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشت عاشت فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين أين أنتم أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال Abbiamo chiesto a Khalil di spiegarci l'attuale situazione di Gaza tenendo in considerazione l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, la quale enfatizza ancora di più l'oppressione che stanno vivendo i cittadini gazawi.
So, what is happening in Gaza now?
Cosa sta succedendo ora a Gaza? Non ho veramente le capacità linguistico-emozionali per descriverlo, va oltre ogni possibile parola. Ho letto pochi minuti fa le statistiche, che dicono che i casi Covid nella striscia di Gaza sono più di 60.500. Una percentuale di questi, 250, sono in una condizione molto grave. Per vostra informazione, a Gaza ci sono solo 70 letti in terapia intensiva. Questo implica che tutti i casi in più non sono trattati in maniera idonea. Stanno spostando risorse e macchinari da strutture periferiche a quella centrale di Gaza e questo paralizza tutti gli altri reparti degli ospedali. Le autorità gazawe hanno dichiarato che da oggi non ci saranno più ospedali disponibili per i malati ordinari perché non c'è spazio per loro. Il personale medico sta cercando di fare del proprio meglio, ma l'equipaggiamento non è sufficiente, ci sono grosse mancanze di materiale sanitario. Quando dicono alle persone di Gaza che devono rispettare il coprifuoco per limitare i contagi, come è successo all'inizio della pandemia, la gente ha iniziato a patire la fame. L'80% dei giovani a Gaza è disoccupato e dipende dal lavoro giornaliero, vendere cibo, bibite, qualsiasi cosa per dare da mangiare alla propria famiglia. Se non lavorano, non mangiano e semplicemente muoiono di fame. Questo è il motivo per cui il coprifuoco non ha funzionato, anche se è fondamentale, lo sappiamo. Ma le autorità a Gaza non hanno abbastanza soldi per creare ammortizzatori sociali. La maggior parte delle persone, di conseguenza, viola il coprifuoco per lavorare, quando viene fermata dice che deve farlo per nutrire la famiglia. شو طلبنا من العالم حق انصاف ام قبلنا في قصف ورد التجاهل 60 عام تحشروا هالشعب تتآمروا عالشعب تقاتلوا هالشعب تمثلوا في هالشعب والشعب شعب والمحتل محتل ام العالم سوا بين الدم ام عالم مختل بس التاريخ ما بيشفي التاريخ بمحي وانا شايف التاريخ طريق برك عيون شعبي يقولوا لنا قرار امم احترم بنحترم يقولوا لهم قرار امم يوم يحزب بالزباله تاخذوا هوش سمعها رمم قيادات جبانة عايشة بعز والشعوب دايما عايشة بإهانة هو عنده أسلحة للزوال وإحنا عنا أسلحة للبقاء عنا حجار عنقودية عنا إرادة نووية وعنا عقول مسلحة بقرار شامل قرار شامل ينادي بالحرية.
Anche se le situazioni non sono minimamente paragonabili, possiamo capire la difficoltà della scelta tra la retribuzione economica e la salute delle persone e delle loro famiglie. E sappiamo inoltre che durante la prima ondata, anche in Cisgiordania, i palestinesi hanno dovuto scegliere se mantenere il loro posto di lavoro in Israele, mettendo a rischio la loro salute, o se restare con la famiglia. E Khalil ci spiega che evidentemente anche nella seconda ondata non è cambiato nulla. Si tratta comunque di una disoccupazione che anche prima della pandemia arrivava ad un 60%. Quindi in questo momento com'è la situazione lavorativa a Gaza?
About youth unemployment, as I said,
rispetto alla disoccupazione giovanile, come ho detto prima, l'80%, vi faccio un esempio. Quando io mi sono laureato, ho applicato per un lavoro. Delle migliaia di persone laureate che come me avevano applicato, hanno preso meno dell'1%. Quello che ci è stato detto è che non c'erano fondi a sufficienza per far lavorare più persone, non si poteva fare di più.
Secondo te, Khalil, come dovrebbe essere l'informazione su quello che succede a Gaza, dato che i media mainstream, le TV, i giornali non forniscono mai una narrazione neutra degli eventi, ma sempre schierata politicamente al fianco di quella che si autodefinisce come l'unica democrazia presente in Medio Oriente?
Riguardo le notizie di Gaza, penso che non vengano diffuse a causa del rapporto di forza tra il colonizzatore e il colonizzato. Come sappiamo, la maggior parte dei media sono influenzati dalle lobby sioniste e dai media israeliani, perché Israele rappresenta la potenza maggiore in Palestina e il colonizzatore. E chi è che scrive la storia? I potenti, tra virgolette. Israele è più potente di noi e può raccontare al mondo cosa sta succedendo. Secondo la legge internazionale, Gaza è sotto occupazione, tutto quello che vi succede è responsabilità di Israele. Il mondo deve chiedere a Israele cosa sta succedendo a Gaza, deve dire che sono obbligati a fornire materiale medico, ad aiutare i Gazawi, perché li stanno occupando. Ma Israele si considera al di sopra della legge e sostiene che Gaza sia libera. In realtà, quello che è successo nel 2005 è che non sono usciti da Gaza, ma hanno spostato le forze militari per circondare la striscia. Hanno chiuso tutte le uscite da Gaza. Se un paziente che sta morendo vuole andare a Gerusalemme, non può farlo. Chi decide se questa persona può o meno essere medicato e continuare a vivere è un semplice soldato israeliano, che decide della vita o morte di un palestinese. Per noi il colonizzatore deve essere obbligato a rispettare i diritti delle persone colonizzate. Israele non ci darà mai materiale medico finché non è obbligato a farlo. Vi ricordate il Sudafrica e il loro regime? Non hanno garantito i diritti alla popolazione nera finché non sono stati obbligati ad abbandonare il regime di apartheid. In Palestina è molto simile, soprattutto a Gaza.
Detto prima, durante il lockdown gli ospedali di Gaza hanno fermato qualsiasi altro servizio sanitario in favore dei trattamenti per i pazienti Covid. Questo infatti ha di fatto reso qualsiasi malato che necessitasse di cura, soprattutto quelli con patologie croniche, dipendenti dagli ospedali israeliani. Come funzionano, Khalil, i permessi per uscire da Gaza e se e in quali casi le persone hanno effettivamente accesso a queste cure?
Based on the previous example.
La situazione sanitaria in Gaza. Partiamo dall'esempio di prima. Solo una persona ogni 1000 è autorizzata a uscire da Gaza e raggiungere gli altri territori occupati, per esempio Al-Quds, Gerusalemme, per ricevere cure mediche. E se anche viene autorizzato, potrebbe comunque non ricevere le cure di cui ha bisogno. Potrebbe essere arrestato dalle autorità israeliane, oppure le autorità palestinesi potrebbero non essere in grado di pagare il suo trattamento, e ovviamente lui a Gaza non ha i soldi per pagarselo da solo. In molti casi quindi è costretto a tornare indietro senza aver ricevuto alcun trattamento. Spesso, inoltre, nessun accompagnatore è autorizzato ad andare col paziente. So per esempio di un caso in cui un bambino di 4 anni malato di cancro, che è riuscito con enormi difficoltà a ricevere un permesso per andare a Gerusalemme, ha visto sua madre non ricevere la stessa autorizzazione e quindi non poterlo accompagnare. Perché? Per ragioni di sicurezza. Non sappiamo che minaccia possano porre una donna innocente e un bambino malato di cancro per Israele. Davvero non ce ne capacitiamo.
تخيل إلي جيوش نفودي تخيل صورتي على نقودي عباية كلها خيوطي مش عباية كوتشي كوتشي
طردنا نوال من البلد عرضنا وندر ومن بالبلد شايف النفاق يا ولد
شو مفلس هالبلد
لا تقدس هالبلد عزر البلد افتح شبابيك وعزل البلد نظف البلد زين البلد spring is coming فميل على البلد.
Qual è stata dunque la politica di confinamento adottata dalle autorità gazawe quando sono emersi i primi casi di Covid e cosa ha provocato all'interno del territorio e nel tessuto sociale?
Quando sono scoppiati i primi casi di Covid, le politiche di confinamento adottate dalle autorità gazawi sono state molto rigide. Come ho già detto, c'era un coprifuoco e nessuno era autorizzato a uscire dalle proprie case. Ci è stato imposto un coprifuoco dopo l'altro, ma la situazione nelle strade non rispecchiava questi coprifuoco. C'era molta gente in giro e quando la sicurezza chiedeva «Cosa ci fai fuori? Dove vai?» rispondevano «Stiamo andando a portare cibo alla nostra famiglia, non abbiamo da mangiare, dateci cibo e resteremo in casa». Le autorità gazawi rispondevano rispondevano dicendo che non hanno soldi, che siamo sotto occupazione e non possono garantire cibo sufficiente o soldi. Ancora una volta si dimostra come le enormi difficoltà economiche di Gaza siano colpa dell'occupazione. Sembra quasi che le autorità israeliane calcolino il fabbisogno calorico della popolazione di Gaza, come se calcolassero cosa mangeremo ogni giorno, giusto quanto basta per tenerci in vita. Dicono, non vogliamo che vivano una vita vera, dignitosa, ma non vogliamo neanche che muoiano per via della comunità internazionale che ci chiamerebbe in causa. Vogliamo che abbiano cibo appena sufficiente per sopravvivere, nulla di più, e che dipendano da noi per questo, da Israele. E noi, in effetti, siamo dipendenti da Israele, perché siamo in territorio occupato e secondo il diritto internazionale Israele deve aiutare i Gazawi. غير الاسطوانة خلص لحلح شوي يلا.
Quello che ci hai raccontato è un nodo fondamentale per comprendere la situazione di Gaza che ormai si ripete da tanti anni. Lo Stato sionista vi mantiene volutamente isolati, senza possibilità di sviluppo interno e di conseguenza totalmente dipendenti dall'economia e da tutti i servizi israeliani necessari per la sopravvivenza. Prima ci parlavi dei servizi sanitari, ma possiamo citare anche il dramma dell'acqua e dell'erogazione dell'elettricità. Questa situazione quindi gode della complicità di tutto il panorama internazionale, che non solo assiste in silenzio, ma che a tutti gli effetti la legittima. Probabilmente a Gaza, più che in West Bank, l'appoggio della comunità araba mancava già da anni. Basti pensare alla chiusura pressoché totale della frontiera di Rafah.
Quello che sta succedendo a Rafah è un crimine. Come sapete, le persone di Gaza non sono autorizzate ad andare in West Bank o in altri territori palestinesi. Questo è valido anche a Rafah, che è il confine con l'Egitto e che apre uno o due giorni ogni due o tre mesi. Se vuoi andare e se sei un cittadino molto fortunato che può permettersi di avere il permesso, devi pagare. Si tratta di corruzione, che le autorità egiziane fanno passare per un coordinamento. Ma in realtà è pura corruzione, paghi $1,000 e puoi passare. Immaginate $1,000 per un povero uomo o una povera donna di Gaza che dovrebbe pagare non per uscire e andare a divertirsi, ma per andare a farsi curare in Egitto. E non ha il diritto di farlo, se non pagando $1,000 o più. E quello che sta peggiorando la situazione è la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra i regimi arabi e quello sionista. Con questo processo i capi di Stato arabi stanno dando a Israele una possibilità di fare whitewashing rispetto ai crimini che hanno commesso. Lo fanno apparire al mondo come un paese democratico. Israele è un paese democratico, ma solo per gli ebrei. Se sei nato da una madre palestinese, non hai diritto ad andare in Israele. Se tua madre è ebrea, hai diritto ad andare in Israele. Anche se sei una palestinese cristiana e si è convertita all'ebraismo, non hai diritto. Anche se sei un sionista e vivi a Gaza, non hai diritto ad andarci, perché tua madre è palestinese. E questo è il nodo cruciale dell'apartheid. Stai separando le persone secondo la loro identità etnica o religiosa.
Tu che sei un attivista per la campagna BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, ci puoi spiegare quali sono le vostre rivendicazioni e perché secondo te è uno strumento efficace per combattere l'apartheid?
I'm a BDS activist. I'm not talking...
Io sono un attivista del movimento BDS. Non parlo come portavoce, ma sono un attivista BDS, un attivista per i diritti umani. Credo che BDS sia uno degli strumenti più efficaci per rendere Israele responsabile e mobilitare le persone in solidarietà con i palestinesi. I sudafricani non sarebbero stati capaci di sconfiggere il regime di apartheid senza l'aiuto della comunità internazionale. Questo è il centro del movimento BDS. Chiediamo che i nostri diritti basilari come persone vengano rispettati, come succede per la maggior parte del mondo. Il diritto al ritorno alle nostre terre natie, il diritto a giustizia, libertà e uguaglianza. Vogliamo che il regime di apartheid sia gettato nel cestino della storia. Vogliamo l'uguaglianza per i palestinesi che vivono in Palestina o in Israele. Ringrazio tutte le persone che sono solidali col popolo palestinese. Tuttavia, penso che sia un dovere, non un favore, quello che fanno queste persone della comunità internazionale. Perché se questo regime di apartheid venisse eliminato, noi ci ergeremmo in solidarietà con loro, lotteremmo al loro fianco, che siano italiani o di qualsiasi altro paese del mondo. Siamo solidali con i neri d'America, che sono fortemente oppressi, come lo siamo con qualsiasi altra persona che soffre per la propria religione, etnia o altro. Come essere umano e attivista, quello che voglio è uno Stato per tutte le persone, qualsiasi sia la loro religione, etnia o colore della pelle. Chiamatelo uno Stato, due Stati, 100 Stati. Voterei per 200 Stati in Palestina, ma datemi i miei diritti come essere umano.
Ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che la campagna BDS è portata avanti anche in Italia. Potete guardare sul sito web di BDS Italia le campagne che si portano avanti a livello nazionale ed internazionale.
Mi scuso se la voce non è molto chiara, ma ho fatto il possibile per essere disponibile online, ma come sapete l'elettricità ci sta uccidendo qui. Ce l'abbiamo solo 3 ore al giorno, dicono che abbiamo 8 ore per giorno di elettricità e la gente a Gaza sta lottando per averle queste 8 ore. Ma in realtà ce ne danno solo 3 ed è Israele ad essere colpevole per ciò, non l'autorità di Gaza o del West Bank. Certo, non sono d'accordo con loro, ma Israele è il primo responsabile per quello che sta succedendo a Gaza. Devono essere condannati, solo così potremo godere di libertà, giustizia e uguaglianza. Noi, come gli israeliani, ci sono ebrei che sono persone stupende, a cui sono molto legato, che supportano il nostro diritto a tornare nella nostra terra e la nostra libertà e uguaglianza. Se avete qualche domanda sarò felice di rispondere, spero un giorno riusciremo a rivederci di persona, inshallah. Date un saluto a tutte le persone solidali con la Palestina, vi amo tanto e a presto.
Khalil, intanto ti ringraziamo molto per la tua disponibilità. Ci dispiace non aver potuto fare questa intervista in diretta, ma comprendiamo perfettamente la difficoltà della situazione.
مش بوليسنا الرئيس مش رئيسنا البوليس مش بوليسنا الرئيس مش رئيسنا البوليس مش بوليسنا الرئيس مش رئيسنا البوليس مش بوليسنا والرئيس مش رئيسنا لمين بدك تشكي لمين لمين بدك تشكي لمين لما البوليس مش بوليس والرئيس مش رئيس والقاضي مش قيادي شو ما تعمل عالفاضي البوليس ما بحمينا بحمي اللي بنهبوا فينا راحت كل أراضينا بس عنا سجون بتكفينا البوليس مش بوليسنا الرئيس مش رئيسنا البوليس مش بوليسنا والرئيس مش رئيسنا وشو بدك تحكي ولمين لمين بدك تشكي لمين انو البوليس مش بوليس والرئيس مش رئيس